Stai ascoltando 255 Tech Talks, il podcast prodotto da chi ogni giorno cerca e realizza soluzioni innovative per automatizzare e ottimizzare i processi produttivi.
Ciao Gabriele.
Ciao Paolo. Come va?
Bene, bene, siamo tornati un po' in trasferta.
Esatto, ci siamo separati. Che bel muro che è dietro.
Hai visto che bello? Hai visto che bello? Sono in Slovacchia, questa è la sala meeting New York. Bella sta cosa. Poi un giorno magari la racconteremo perché è una partnership con un'azienda che abbiamo molto interessante.
Sicuramente. Io ormai mi sono messo qui nel tuo ufficio, l'ho conquistato e
ho visto,
adesso è il mio.
È un po' come Risico però, stai attento prima che arrivano i cararmatini.
Va bene, va bene.
Ascolta, ho una domanda da farti. Io settimana scorsa sono passato nel vostro ufficio software. E ho visto appeso al muro, e così a occhio immagino sia una creazione tua, un po' di fogliettini molto, molto graficamente molto ben fatti, e per ogni fogliettino c'era un nome, una figura, il manutentore, ho visto l'operatore di picking, ho visto alcune cose di questo tipo qua, e sopra c'è scritto personas. Ho detto, vabbè, sarà studiando lo spagnolo, ha messo la S e via. No?
Non stiamo giocando a una versione particolare di Risico.
Ecco, questa intanto era la prima domanda.
Non è un gioco da tavolo.
Quindi ok, autorizzo per il pagamento dello stipendio.
Serviva no. Per far partire il bonifico, questa
esatto,
risposta.
Esatto, bravo, te la sei cavata molto bene, complimenti. No, volevo sapere cosa sono, perché in realtà credo che sia un qualcosa di non così frequente. E chi meglio di te ce lo può spiegare?
Hai ragione. Allora, è uno strumento utilizzato nell'ambito sviluppo software e anche per, non solo software, anche se vuoi sviluppare un servizio che ha degli utenti. Ora, la personas non è nient'altro che un'impersonificazione di un utente tipo, che può essere di qualunque sorta.
E cosa vuol dire l'impersonificazione di un utente tipo? Fammi capire meglio.
Cioè, se sviluppi un software, avrai qualcuno che usa questo software.
Ok.
E devi capire, per sviluppare il software a misura di quell'utente, questo utente che interessi ha, come utilizza la tecnologia, che tipologia di dispositivo utilizza, in cosa è bravo, in cosa non è bravo, e così. Puoi in realtà popolare la persona con tante diverse tipologie di informazioni, a seconda dello sviluppo dello strumento che stai sviluppando.
Quindi fondamentalmente stai formalizzando una scusami, non vedo più la registrazione, al massimo useremo la registrazione di Zoom, lasciamo anche questo pezzo, che non vedo più che la registrazione sul telefono. Dicevo, stai formalizzando alcune caratteristiche base di quel tipo di quella tipologia di persona.
Esatto.
E quindi lo
possono
fai
essere
visualizzandola, cioè te la racconti, una persona che non esiste o un ruolo che non esiste, tu dici una persona che fa questo ruolo, che ha questo ruolo, che interessi ha, che skill ha, non so quali altre caratteristiche si guardano.
È fondamentalmente, per usare una parola difficile, un archetipo, cioè l'utente tipo o gli utenti tipo, perché lo stesso software può essere utilizzato da diverse tipologie di utenti. Quindi per esempio può essere il manager che ha quella tipologia di carattere e un po'... poi in realtà è bello riuscire a localizzare queste persone in un contesto e quindi casomai puoi arricchirle con tante informazioni che casomai non c'entrano nulla col software che stai sviluppando, ma che danno un sentore di che tipologia di appunto persona è.
Io quindi, nel mondo del marketing, scusa se ti interrompo, ne ho viste e in effetti quello che mi stai raccontando mi ci ritrovo, perché le ho viste addirittura, te le presentano come Luca, 35 anni,
esatto.
È laureato in economia, padre di due figli, una bambina e un bambino, gioca a golf, ha una station wagon, ha una casa sul lago, non lo so, adesso sto inventando, ma arrivano a quel dettaglio lì che tu proprio la leggi e ti sembra che sia una persona vera. Cioè,
prima cosa da fare quando si sviluppa una persona è mettere una foto e dargli un nome.
Vedi che loro
prima, senza questi due elementi non esiste persona, perché altrimenti
però
diventa
tu non l'hai fatto,
l'utente
Gabriele,
A.
Voglio vedere le foto anche sul nostro muro e diamogli anche dei nomi, perché se mi dici che la prima cosa da fare è questa e poi tu non me la fai, non sai che io non sono contento.
La foto, per quanto riguarda la foto, possono essere anche dei disegni, delle stilizzazioni. Io gli ho messo il cappellino da operatore,
però non gli hai dato
sono
un nome.
Operatori.
Dobbiamo inventare un po' di nomi.
D'accordo, hai ragione.
Quindi li rendiamo più corrispondenti al reale, all'immaginario della persona, esatto, che veramente ricoprirà quel ruolo. Ok, penso di aver capito il concetto di
comunque,
persona.
Comunque, per tutti i nostri ascoltatori, se andate su www.255.it e potete vedere l'articolo relativo a questa puntata e vedere tre tipologie di persona, che sono un manager, un agente manutentore e un responsabile di produzione.
Che le hai fatte tu queste?
Sono tre persone che ho fatto io e fondamentalmente sono composte da una piccola anagrafica, che il lavoro che fanno, la loro età, la tipologia di famiglia, gli interessi e il device preferito, un po' di carattere con 5 punti, quindi non lo so, più o meno estroverso, più o meno amicale o scortese, più o meno coscienzioso, stabile, emotivo, chiuso, aperto, così. La capacità a livello di educazione, tecnologia, entusiasmo e comunicazione e capacità comunicative, e poi un ultimo, la parte di sotto che è forse la più importante, che sono le necessità e i pain points, cioè di cosa ha bisogno questo utente e quali sono i punti dolenti, dov'è che soffre.
E tra l'altro possiamo dire che queste tre personas che vedranno sul nostro sito www.255.it sono state costruite per realizzare un prodotto software che noi abbiamo, che è una piattaforma di ticketing, quindi di registrazione delle chiamate per le manutenzioni. E quindi, dato che una delle difficoltà più grosse normalmente per chi fa questa tipologia di software o chi ha provato questa tipologia di piattaforma è proprio quella di fare qualcosa di molto semplice per il manutentore, cioè l'interfaccia grafica deve essere il più semplice possibile, perché normalmente la preoccupazione non è quella di mettersi a spippolare con un telefono, ma è quella di far ripartire una macchina, di far ripartire un impianto, certo, di avere a portata di mano gli schemi grafici, di avere sotto controllo il magazzino, il sottoscorta e sovrascorta, eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto con tutto un lavoro molto grosso di analisi proprio sulla parte UX per rendere molto utilizzabile e fruibile il sistema stesso. Magari un giorno o l'altro presenteremo questo prodotto, anzi a settembre direi che possiamo farlo, chiameremo Bagnasco Enrico, che è il PO di questo prodotto, e così spiegheremo anche, sempre nel mondo agile, Scrum, incominciamo a introdurre una figura che cos'è il PO, e quindi questa cosa è molto interessante. Quindi quello che vedete, queste tre personas che vedrete sul sito, pubblicheremo appena terminato il podcast, sono tre personas costruite apposta durante lo sviluppo di questo software, di questa piattaforma di ticketing che fa un sacco di cose, poi avremo modo di vederla. Mi piace questa cosa. Quindi allora, l'approccio partendo dalle personas ci permette di essere molto più focalizzati. Mi piace anche questi ultimi due punti che hai detto, sia sui needs, quindi sulle richieste, su quello di cui ha bisogno, ma anche sui punti di cui ha più timore, che gli danno più fastidio, e quindi cercare di evitare di metterlo in una zona in cui non si trova bene, una zona di non comfort, esatto, se vogliamo citare.
Di solito sono direttamente collegati le necessità e i pain points, o comunque sono diversi aspetti per lo stesso problema.
Certo, certo. Ascolta, questo mi sembra tutto molto positivo, nel senso che mi sembra che l'utilizzo da personas fatto in questo modo qua ci vedo solo vantaggi.
Sì, sono uno strumento positivo che però ogni tanto viene anche utilizzato per, chiamiamoli scopi malvagi o comunque anche da altre piattaforme che li utilizzano per rendere il loro software. Prendi per esempio il social network oppure YouTube o tutte queste piattaforme. Sanno benissimo la tipologia di utente che li sta usando e usano i dati che hanno raccolto sugli utenti per i loro scopi, diciamo così.
Ok, quindi mi stai dicendo che anche le piattaforme, dammi un secondo che oggi con l'audio siamo un po' sfortunati, vediamo, devo fare sta roba qua perché ho avuto il segnale nell'orecchio, stiamo finendo le batterie, ma direi che andiamo avanti. E dicevo, quindi hanno caratterizzato anche o caratterizzano continuamente anche tutte le persone che li seguono. Mi immagino attraverso il like piuttosto che quello che vedi, piuttosto che quello che leggi, il link che segui.
In realtà è una puntata che già abbiamo fatto, cioè nell'episodio 6, se non sbaglio, abbiamo parlato di alcune piattaforme tra cui, non so se la ricordi, clickclickclick.click.
Bellissima, bellissima quella puntata,
ecco,
lì, bellissima.
La recitiamo perché merita.
Sì, merita tantissimo. Ancora ogni tanto vado su quel sito a giocare un attimino, ci perdo una delle ore quasi, però insomma è fantastico.
Le personas lì sono costruite live, perché più tu interagisci con una piattaforma, più quella piattaforma impara a conoscerti. Sono tantissime le piattaforme che fanno questo, Facebook ne è un esempio, YouTube ne è un altro, Instagram, tutte quelle che hanno utenti fondamentalmente e soprattutto fanno raccomandazioni agli utenti su potrebbe piacerti questo? Vuol dire che in qualche modo diciamo che ti stanno richiudendo nella famosa information bubble.
La bolla dell'informazione, no? Che però ha un difetto grossissimo. Per qualcuno è un pregio ovviamente, perché dipende a che punto lo si guarda,
certo.
Che è quello che continua a farti vedere quello che tu cerchi, e questo ha un effetto dirompente sulla percezione della realtà, perché se quello che io cerco una volta o due volte, perché magari in quel momento si continua a riproporre, perché tra gli n miliardi di video, gli n miliardi di articoli, gli n miliardi di link che potrebbero essermi proposti, mi vengono proposti quelli perché un algoritmo di intelligenza artificiale sta pensando che sono interessato a quella cosa lì, e quindi il suo interesse è mostrarmi quello a cui crede che io sono interessato, io comincio a pensare che tutto il mondo sia dentro la mia bolla, cioè la mia bolla diventa il mondo. E non riesco più a capire in realtà quanto la mia visione sia veramente diffusa o quanto sia una verità precostruita per me. Perché è talmente tanto il materiale che c'è a disposizione sul web che è facile farmi vedere quello che potrebbe essere una piccolissima parte in realtà del mondo vero. Però io continuo a vedere quello, perché tutte le volte mi collego, vedo quello, vedo quello, vedo quello, e alla fine dico, caspita, vedi che... Mi autoriconfermo.
Allora ho ragione. Sì,
ho ragione.
È un ciclo di autorafforzamento delle proprie opinioni, in qualche modo. Quindi ci sono in realtà, mi vengono in mente due modi per far scoppiare la bolla.
Ok, quindi per eluderla, quindi per fregarla, diciamo.
Sì.
Ok,
sì.
Vai con i due modi per fregare la bolla.
Il primo è un tutorial che voglio fare.
Okay.
Molto semplice, basta fare logout, diciamo partiamo da YouTube, fai logout da YouTube e si cancella cronologia, cookie e informazioni del browser.
Ok.
E si accede a YouTube senza essere loggati, e così vedi come YouTube propone una pagina senza sapere nulla di te, perché anche se fai logout ma sei... vai su YouTube con, hai cookie, hai tante informazioni che il browser tiene della tua navigazione precedente o così, più o meno comunque ti hanno inquadrato. Quindi così hai uno strumento per vedere il mondo non indicizzato come è fatto.
Il mondo da vergine.
Esatto. Okay. Il secondo metodo è seguire 255 Tech Talks e ascoltare tutte le settimane il nostro podcast, perché siamo fuori dalla bolla, cancelliamo cookie e cronologia praticamente tutti i giorni e quindi siamo sempre freschi di nuove tipologie di argomenti
e con questo
fuori
con
dalle
questo
bolle.
Secondo punto, ti sei guadagnato le vacanze e puoi andare in vacanza.
Grazie.
C'è una verità in questa cosa. Chi segue ormai i podcast da gennaio si è accorto che l'obiettivo nostro è quello veramente di cercare di spaziare, no? Da disquisizioni o comunque così racconti filosofici a quelli più di su realtà virtuali, a quelli più tecnologici, all'RFID. Abbiamo fatto anche un'offerta. Quindi stiamo provando anche un modo di comunicare cose tradizionali in modo un po' diverso. Abbiamo provato a mettere dei progetti 3D navigabili in cui si può andare a zoomare e navigare all'interno di un progetto. L'obiettivo è proprio questo, quello di insomma allargare la mente, no? Open minding, cercare di non rimanere focalizzati su un qualcosa di molto specifico, ma anzi di allargare la mente. Quindi sono sicuro e mi piace molto questo secondo punto che tu hai proposto. Sono anche certo che conosci un esperimento che è stato fatto da Mozilla e che mi piacerebbe però ci raccontassi tu, proprio sulle personas, che metteremo come link perché è interessante da andare a vedere, è curiosissimo, dell'utilizzo delle personas nel mondo di YouTube.
Ho capito. La cosa, sì.
Dairtube. Raccontaci questo esperimento di Dairtube, perché secondo me è il riassunto, ma bello, il bello è che puoi andare poi su questo sito e andare a vedere in parole, cioè in video, non in parole, in video, che cosa vede una persona rispetto a un'altra. E ogni giorno è aggiornato, perché sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che li aggiornano. Raccontacelo bene, che non voglio spoilerarti troppo questa cosa.
Allora, il concetto è molto semplice. Fondamentalmente questo Dairtube, che il sito è proprio dair.tube, fa una semplice domanda: cosa succederebbe se potresti entrare nella bolla di YouTube di qualcun altro e vedere il loro feed di notizie? Ed è effettivamente quello che quest'artista, che si chiama Tomo Kihara, è una creative developer di Mozilla, che ha fatto questo progetto bellissimo, in cui ha creato, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 differenti personas: il fruttariano, il prepper, il liberale, il conservativo, il cospirazionista e il climate denier, quelli che non credono che possa esistere un cambiamento climatico. Fondamentalmente con queste 6 personas ci clicchi sopra e vedi quello che loro vedrebbero nella loro pagina di YouTube.
Attento,
nella
prima
loro
cosa ha fatto? Ha creato le personas come facciamo noi, poi per ogni personas è andata su YouTube e ha detto: se io fossi un vegano?
Fruttariano,
ancora più intensa come scelta. Se io fossi un fruttariano, cosa andrei a guardare? Ha cominciato a selezionare i video per interessi del fruttariano e dopodiché ha lasciato che l'algoritmo di intelligenza artificiale di YouTube cominciasse a lavorare e quindi a proporgli del video. Poi ha creato un'altra personas e su quella persona lì, quella che non crede ai cambiamenti climatici, e ha detto: che cosa andrebbe a vedere una persona che non crede nei cambiamenti climatici? Ha selezionato alcuni video e ha fatto partire l'algoritmo di intelligenza artificiale di YouTube per proporgli altri video. E questa cosa sta andando avanti ormai in automatico con un'autoselezione, perché YouTube continua a proporre a queste 6 personas che sono partite in modo diverso video completamente diversi. Il bello è che da questo progetto tu puoi vedere, loggandoti praticamente con un pulsante ovviamente, i video che vengono proposti nello stesso istante. Quindi fuori c'è il mondo delle informazioni, le cose che accadono, le news, eccetera, eccetera, e l'algoritmo di YouTube fa la selezione per il fruttariano, la selezione per chi non crede agli argomenti climatici, e tu puoi andare a vedere nello stesso istante e vedere che mondi diversi vedono. Noi siamo all'interno dello stesso mondo, quello che ci accade fuori è la stessa cosa per tutti, però il fruttariano vede una cosa, chi non crede ai cambiamenti climatici vede un'altra, eccetera, eccetera. Per sei persone, se lo puoi fare in qualsiasi momento. E vedi video che non c'entrano nulla, sembra di essere in sei mondi diversi. Il mondo è lo stesso.
Sì, assolutamente. Io sono andato a esplorare quello del fruttariano e c'è come primo video un tipo che mangia un durian per 10 minuti. Il durian è un frutto, dicono essere molto puzzolente. Però
vami su quello dei cambiamenti climatici e dimmi qual è il primo video e poi chiudiamo qua e salutiamo.
Va bene. Quello del cambiamento climatico è un video di Mark Mills sulle energie del futuro.
Non c'è, qua non si parla, nei suoi video non si parla di quel frutto puzzolentissimo.
No, 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 non c'è. No, okay. Si parla, c'è un... il fatto che, appunto, il cambiamento climatico è una bufala, il video di uragani, di... No, nulla che riguarda durian, okay, o frutta.
E invece l'uragano al fruttariano non gli può fregare di meno. Ok, questo è un po' il tema del nostro podcast di oggi, quindi siamo partiti dalle personas che noi utilizziamo per mirare sia l'aspetto grafico sia lo UX, ma per avere ben chiaro qual è l'utilizzatore. E mi diceva Anna, che vi presenteremo in qualche altro podcast quando parleremo magari della metodologia Scrum e di come programmiamo. Cambia anche come si programma, cambia l'aspetto funzionale anche, non stiamo parlando solo della parte grafica, giusto Gabriele?
Assolutamente, bisogna fare in realtà, e non vi annoierò con questa cosa, sono quattro lettere in realtà, bisogna fare la differenza tra UX e UI. UX è User Experience, UI è User Interface. Spesso vengono mixati come mondi, in realtà sono molto separati. UX vede la parte funzionale, UI la parte grafica. E se cambia una, ha impatto anche sull'altra.
Bellissimo. Quindi siamo partiti dalle personas, abbiamo capito le personas costruite in questo modo hanno impatto sulla generazione della parte grafica e anche del codice, quindi anche della funzionalità. Abbiamo parlato della nostra piattaforma di ticketing che vi mostreremo più avanti e potrete vedere sul nostro sito www.255.it tre personas veramente costruite all'interno di quel progetto. E abbiamo parlato di questo bellissimo esperimento DareTube che vi suggeriamo andare a vedere. Abbiamo avuto due suggerimenti su come uscire dalla bolla, di cui il secondo è bellissimo, ascoltate i nostri podcast. Il primo neanche lo ricordo più, hai parlato di logout di qualcosa, ma mi interessa meno il primo, mi interessa meno. E che dire, oggi dovrebbe essere per molti l'ultimo venerdì di lavoro e almeno la prossima settimana per molti è di vacanza. Un anno difficile dove sicuramente c'è bisogno un attimino di riposare, ma non troppo, perché è difficile anche perché abbiamo bisogno di lavorare. E quindi noi ci fermeremo per una settimana, ma non si fermeranno i nostri podcast, perché venerdì prossimo abbiamo una puntata speciale. Sarà con noi uno chef, Luca Mauri, con una puntata un po' particolare, dove cercheremo di portare l'automazione in cucina. O qualcosa del genere, adesso dobbiamo ancora pensarci, ma
vediamo bene.
Vediamo cosa ci viene in mente. Io saluto tutti, grazie Gabriele per questo racconto sulle personas, ci hai aperto gli occhi su alcuni aspetti. Saluto tutti, buon mare, buona montagna, buon lago a tutti.
Ciao, buone vacanze.
Buon lavoro. Ciao a tutti, ciao.
Ciao. Hai ascoltato 255 Tech Talks? Se ti è piaciuto, aiutaci a crescere condividendolo con un tuo collega o un tuo amico. E per saperne di più, vieni a trovarci su www.255.it o scrivi a podcast@255.it.